Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Torniamo a parlare di un paio di giochi che si sono visti nel corso dei The Game Awards, anzi che sono stati annunciati più precisamente nel corso dei The Game Awards.
Due delle bombe più fragorose che sono state fatte scoppiare durante l'evento di Chili.
Sì, direi che insieme a Death Stranding e Judas, questi altri due che sono Armored Core 6 e Hades 2, sono sicuramente fra i titoli più interessanti e chiacchierati della cerimonia. E ne parliamo oggi perché in realtà ci sono delle nuove informazioni. Da una parte arrivano grazie ad una FAQ ufficiale pubblicata sul sito di Supergiant Games, che appunto entra nel merito di fa alcune considerazioni su Hades 2. Dall'altra invece, e direi di cominciare proprio da qui, arrivano grazie ad un'intervista che IGN ha fatto con Miyazaki. E non solo, anche il
designer,
director,
realtà, sì, il game director che non è Miyazaki. Miyazaki per l'occasione, nonostante abbia molto molto a cuore la serie, ha deciso di fare un passo indietro, di essere diciamo supervisore, e infatti scherzava anche nel corso dell'intervista dicendo: mi godrò il gioco come un fan, come tutti gli altri titoli in sviluppo oramai da qualche anno.
Esatto, il director è Masaru Yamamura, e appunto però insomma l'intervista è stata fatta ad entrambi.
Sì, Yamamura che tra l'altro ha lavorato a Sekiro, esatto. Quindi diciamo che l'idea è un po' che venga da lì il suo background, ecco.
E comunque ci sono delle informazioni interessanti sulla struttura del gioco, sulle caratteristiche, anche sull'approccio più single player che multiplayer. Insomma, adesso andiamo con ordine. Comincerei.
Sarà mica un Souls-like.
Esatto.
Scusi, lei è un Souls-like. No,
comincerei dalla morigerata ossessione che l'intervistatrice di IGN ha per questa domanda che Marco anticipava, che è una domanda comprensibile, no, ovvero insomma
perfettamente legittima.
Certo, è il primo Armored Core che arriva dopo insomma l'esplosione, la consacrazione definitiva della formula Soulsborne. In realtà è chiaro che una delle curiosità è sapere se integrerà alcuni elementi di quella formula. Qual è il problema? Il problema è che l'intervistatrice l'ha chiesto non uno, non due, ma tre volte e mezzo, e la risposta però è sempre stata un secco e deciso no.
Anche perché in realtà la suggestione c'era, nel senso che, come hai notato tu anche in diretta, l'utilizzo della parola ceneri all'interno, una delle poche cose che venivano scritte nel trailer, rimandava in effetti a suggestioni, a idee, a proprio anche un linguaggio che è quello dei Souls. E in effetti l'impressione che potessero dedicarsi a un'impostazione di quel genere, stavolta con i mech della serie, riportano Armored Core alla ribalta, serie cult ma anche serie estremamente di nicchia,
certo.
Loro nel frattempo sono esplosi, sono diventati uno degli sviluppatori più celebrati al mondo. Uniamo l'utile al dilettevole, la voglia di Miyazaki sincera di riportare appunto Armored Core sotto i riflettori, lo facciamo diventare il Souls-like fantascientifico che non avete mai visto targato From Software, poteva avere molto senso. E invece hanno proprio in maniera estremamente esplicita e reiterata nel corso dell'intervista, fatto presente che non è così, cioè è Armored Core 6.
Esatto, a partire proprio dalla struttura. Non sarà una struttura non open world sicuramente come quella di Elden Ring, ma neppure da gioco con un mondo interconnesso. No, sarà una struttura a missioni. Anzi, c'è una domanda in cui viene proprio citato un gameplay loop che prevede appunto di andare in missione, completare le missioni, acquisire crediti, risorse, insomma quello che servirà, per poi sbloccare nuove parti, personalizzare il proprio mech e affrontare le missioni successive più complesse con più diciamo efficacia. Quindi focus appunto, cioè struttura missioni e focus sulla personalizzazione dei robottoni.
Sì, che è in realtà un elemento ricorrente. Per chi non li conoscesse, ricordiamo che Armored Core è una serie, diciamo che nata durante l'epoca d'oro della PlayStation 2,
sì,
una serie molto giapponese e, ripetiamo, estremamente di nicchia, che mette il giocatore a bordo di un mech estremamente customizzabile, che quindi può essere portato in varie direzioni. È una serie, diciamo, nel migliore dei casi doppia A, nel senso che sì, aveva a che fare con dei limiti produttivi importanti e con un'idea di combattimento a volte un po' più pesante, altre volte invece un pochino più, non dico arcade perché non era mai Zone of the Enders, però con una mobilità un po' diversa, certo, proprio a seconda del bilanciamento che si voleva dare al proprio sferragliante sistema di combattimento.
Sì. Piccola correzione, la serie nasce nel 97 sulla prima PlayStation,
okay, sì, diciamo,
però
sulla seconda esplode,
diciamo,
sì,
a partire,
giusto,
dal
giusto,
secondo capitolo proprio su PlayStation.
Giusto precisarlo. E quello che loro fanno presente è che sostanzialmente, esattamente come nei Souls, c'è la possibilità di crearsi delle build, qui ci sono il punto in comune, volendo proprio in maniera molto così aggressiva accostare due titoli che in realtà simili non sono in niente. C'è l'idea di avere questa personalizzazione molto spinta che darà modo all'utente di portare il proprio mech in una direzione oppure nell'altra, e anche di avere a che fare poi con delle battaglie che dicono essere il fulcro dei combattimenti, esattamente come nei Souls. Poi le boss battle sono il momento che celebrano quel, certo, sistema di combattimento, quell'idea, quella prontezza, quei riflessi che servono, e l'idea di un gioco comunque impegnativo,
sì,
sono cardini che rimangono anche qui, ma come spiega Miyazaki non sono, secondo loro, quelli dei dettami legati ai Souls, sono più legati allo studio.
Esatto, sì, sì, è il valore produttivo e il know-how che lo studio ha accumulato che ovviamente verranno riversati in questo prodotto. Si parla probabilmente anche comunque di una narrazione che non sarà completamente canonica, ma che anzi, insomma, sfiderà in qualche maniera il giocatore a poi, insomma, assorbire, scoprire, indagare gli elementi costitutivi del mondo di gioco.
Tra l'altro, scusa, una cosa sulla narrazione: hanno specificato che nonostante il 6 nel titolo, per, sì, me è davvero incomprensibile,
sì, sì, sì,
in realtà sarà un reboot, cioè non,
totale,
è legato in nessuna maniera ai predecessori, e è un mondo tutto nuovo in cui in particolare viene scoperta una sostanza particolare in grado di accelerare improvvisamente l'evoluzione umana, e da lì nascono dei conflitti spietati.
Sì, io non ho assolutamente capito come mai hanno deciso di mantenere questa numerazione progressiva, anche perché, sai, una cosa è storia nuova ma nello stesso mondo,
certo,
qui invece parlano proprio di un'ambientazione completamente inedita e slegata rispetto agli altri capitoli della serie. A questo punto, insomma, se togli il numero così eviti che qualcuno possa spaventarsi.
Assolutamente. No, ma anche perché, fra, arrivo a dirti che un conto se il numero fosse il 2,
certo,
il 3, ma il 6,
certo,
cioè ti dà proprio,
certo,
l'idea che, certo, ti stai perdendo tantissimo,
certo, certo,
quando poi in realtà non è così, perché comunque non sono mai stati giochi prettamente narrativi, no? E secondo me non lo sarà nemmeno in questo caso.
Tornando al sistema di combattimento, loro... un'altra concessione alle domande pressanti dell'intervistatrice la fanno dicendo che un po' come in Sekiro ci sarà un meccanismo per cui premere, cioè mettere tanta pressione,
diciamo,
all'avversario e cercare di contrattaccare nel giusto momento ti darà un vantaggio in battaglia, però poi continuano ad allontanarsi, insomma, dall'ambito che conosciamo, anche perché dicono in questo Armored Core ci sarà anche una focalità sul combattimento a distanza, con un sacco di missili guidati, di raggi.
Sì, il punto è che Armored Core è una serie, una serie da,
certo,
third person shooter, cioè,
sì, sì,
si spara, poi c'è la possibilità anche di attaccare in corpo a corpo, ma non è mai prioritaria, e dicono che anche in questo capitolo ci saranno delle possibilità di equipaggiare degli elementi per cui tu magari combatti più da vicino, ma
però,
in ogni caso, la priorità restano gli attacchi da lontano.
Parlano comunque di un sistema di combattimento sfidante, quindi con una difficoltà accentuata.
Non ho
poi
dubbi.
Dovremo capire di che cosa si tratta. E dicono che esisterà un multiplayer,
sì,
probabilmente non più legato alle suggestioni della cooperazione, appunto della asincronia, appunto, dei Soulsborne, ma un multiplayer versus. Ci daranno nuove informazioni, insomma, nel corso del 2023, ma ribadiscono anche che questo multiplayer non è mai la focalità principale della produzione,
sì,
che anzi vuole raccontare una storia e insomma vuole reggersi soprattutto sulla modalità single player, che sarà quella principe del nuovo Armored Core.
Secondo me ne deriva da questa mole di informazioni in realtà molto utili, perché
sì,
per come l'hanno presentato era una bellissima così sensazione, delle belle idee, una colonna sonora che mi ha colpito moltissimo, anche la direzione artistica, che dicono essere come al solito molto opprimente, molto pesante. Di nuovo loro dicono: noi siamo abituati a delineare quei mondi perché siamo nati con quello, con Kingsfield eccetera eccetera, però in generale è espressione dello studio trovarsi a suo agio più nell'oscurità che non
certo,
nella luce e nel colore. Ad ogni modo, secondo me è stato importante far presente come in questo gioco alla fine non ci siano quelle vicinanze concettuali, anche solo, che forse stavamo dando un po' tutti per scontato.
Sì, devo ammettere che anch'io pensavo ci sarebbero state, non è così. Chiudo.
Forse l'avrei presentato, cioè l'avrei fatto proprio presente sin da subito anche nel trailer, non so, mettendoci uno scampolino di gameplay per capire.
Ecco, ti dico la verità, io ci avrei messo proprio un po' di gameplay, perché secondo me sarebbe stato importante, soprattutto perché, e chiudo con questo, è un titolo che comunque esce nel 2023. Quindi, insomma, lo sviluppo va avanti da tanto tempo.
Cross-gen, ricordiamo.
Cross-gen, esatto. Cioè affonda le radici addirittura nella vecchia generazione. Quindi credo che il materiale ce l'abbiano per ripresentare questa saga e soprattutto per distinguersi, anzi per comunicare al pubblico questa lontananza rispetto a tutto quello che hanno fatto negli ultimi 10 anni, ci sarebbe stato bene un po' di gameplay. Non credo che tarderà. Secondo me comunque entro marzo.
Primavera sicuro.
Sì, lo vediamo.
Siamo molto d'accordo.
La seconda parte di questa puntata la vogliamo dedicare, appunto, come vi abbiamo detto, a Hades 2, perché Supergiant, dopo aver annunciato il sequel di quello che è stato uno dei roguelike opportunamente più apprezzati di sempre,
ma anche uno dei giochi più celebrati giustamente degli ultimi anni, perché è proprio un capolavoro totale,
esatto, ha pubblicato, appunto, sul suo sito ufficiale una FAQ in cui risponde a alcune domande, anche andando direttamente, vorrei forse cominciare da qui, a insomma affrontare la questione che pure noi durante la diretta insomma avevamo un attimino dibattuto, ovvero è il primo sequel di Supergiant, che nel corso degli anni ha sempre testimoniato un grande eclettismo, si è spostata fra generi diversissimi, ambientazioni diversissime, prima Bastion, Transistor, poi Pyre, poi Hades, che comunque era
certo,
lontano.
Non hanno punti di collegamento.
Esatto, fatto prima. Anzi, loro stessi
sì,
avevano dichiarato che la filosofia del team di sviluppo era quella di non approcciarsi ai sequel, di non fare sequel, perché loro volevano sempre investire sul nuovo, su insomma elementi inediti sia a livello ludico che a livello di caratterizzazione estetica e stilistica, e invece stavolta hanno ceduto. Io personalmente c'ero rimasto un po' male durante i The Game Awards, poi ovviamente la gioia di poter ritornare su un roguelike come Hades prevarrà, e già insomma è prevalsa nelle ore successive all'evento, però loro comunque ci tengono a rispondere a questa domanda in maniera forse un po' paracula?
Secondo me un po' tanto paracula. Adesso vediamo cosa hanno risposto nello specifico. Devo dire una cosa, che anche come nel caso di Armored Core di prima, mi stupisce un po' che l'annuncio di Hades, che è stato per me incredibilmente sorprendente, cioè molto più di Armored Core, che era rumoreggiato da tempo, Hades 2 non se l'aspettava davvero nessuno, ma che si siano dedicati con questa FAQ sul sito a rispondere a delle domande anche di trama, adesso vedremo,
sì,
lasciandole un po' lì, senza, come posso dire, celebrarla, senza far presente questa cosa, che è una comunicazione che peraltro ho scoperto per caso adesso cercando un argomento per Gong. Io sono super appassionato di Hades, non me l'hanno fatta arrivare, diciamo,
sì,
quella comunicazione,
sì,
quindi ci fa anche piacere magari così comunicarla noi per interposta persona. Allora, andiamo subito a tagliare la testa al toro. Per quanto riguarda il seguito, loro avevano proprio dichiarato che non avrebbero sviluppato né seguiti né DLC, proprio perché è proprio contrario alla filosofia dello studio. E qui c'è un po' la paraculata. Loro dicono che Hades originale è il loro gioco preferito in assoluto, quello che li ha più, diciamo, ha dato maggior soddisfazione proprio da realizzare come team. Dicono anche perché erano molto, e questo lo sapevamo, l'avevano raccontato, molto fan della mitologia greca, e quindi l'idea anche che in un contesto del genere si potessero immaginare storie diverse lasciava la porta aperta a qualcosa d'altro. E dicono che loro storicamente con ogni progetto hanno cercato di staccarsi dal passato e di fare dei giochi nuovi che li facessero avanzare come studio, diciamo. In questo caso però dicono che, e qui c'è la summa paraculata,
esatto,
avevamo anche da tempo pensato che sarebbe stata una grande sfida quella di fare un seguito che potesse ricatturare il senso di meraviglia e di delizia del predecessore. Dice, alla fine tanti dei nostri giochi preferiti hanno fatto questa cosa, e la domanda quindi come sfida personale è stata: riusciremo a farlo anche noi? Oh.
Vabbè, diciamo un po' autoindulgente, sì, questa giustificazione,
e però, un po' capitalista, ripeto, anche
leggermente. Io spero che poi dopo questo si fermino e non arrivino a Hades 3, vedremo quanto venderà. Però al di là di questo, insomma, una volta accettato che ormai hanno preso questa decisione,
che diciamolo però per onestà, cioè nel senso, a livello business è estremamente sensata, esatto, cioè,
ma
ci sta.
Comunque ti dico la verità, anche forse a livello ludico, nel senso che alla fine di Hades io un DLC me lo sarei immaginato, però, guarda, avrei preferito quello rispetto a un
stavo
sequel.
Per dirti quello, cioè secondo me se loro avessero fatto anche un po' come l'hanno posta qui, c'era margine per dire un po' da altro,
sì,
rilasciamo anche a breve distanza un DLC non gigantesco, ma
sì, sì,
un,
sì,
qualcosina, un extra, ok? Io lo avrei gradito e lo avrei vissuto forse un filo meno come tra virgolette tradimento.
Sono
degli ideali.
Pienamente,
okay?
D'accordo.
Perché è vero anche che a livello proprio da creativo, la crisi enorme che ti mette aver sfornato una hit di quel genere, mi viene sempre in mente Notch, che doveva fare il seguito di Minecraft e poi alla fine ha venduto tutto, è uscito, basta, perché non era, cioè niente poteva essere all'altezza, mm-hmm, di quella cosa lì. E
certo,
anche qui è come affronti il post di una cosa del genere, fai il seguito che è forse la scelta più scontata, ma che ci sta. Parliamo un po' della trama.
Comunque, appunto, entrando poi nel merito della questione, loro raccontano quali sono, insomma, i collegamenti al di là di quelli ludici con il predecessore. Dicono che Hades 2 è un sequel diretto con una storia che in realtà, se non conosci la storia del primo, comunque puoi apprezzare, perché più che rapportarsi a quel racconto lì, si rapporta in generale alla mitologia greca. Ma se ovviamente hai giocato il primo,
ci saranno dei rimandi, visto che le divinità alcune sono proprio le stesse,
esatto,
no?
La protagonista è Melinoe, una principessa degli inferi,
sì,
sostanzialmente, una figura che era esistente, così come, insomma,
quella di Zagreus.
Quella di Zagreus, il protagonista del primo episodio.
Tra l'altro è la sorella di Zagreus.
Esatto, è la sorella di Zagreus, non nel mito originale,
no,
all'interno,
sì,
insomma,
sì, sì,
di Hades, del videogioco, proprio perché loro sono partiti da una figura esistente, da una figura mitologica esistente, ma poi, così come hanno fatto con Zagreus, si sono presi grandi libertà e hanno un po' reinterpretato il tutto.
Diciamo che l'idea è esattamente come per Zagreus, forse prendere una figura un po' minore,
sì,
e inserirla invece in un contesto super definito e anche rispettoso. Qui hanno fatto la stessa cosa con Melinoe, che è una sacerdotessa, una strega, viene definita così. Così dicono che sarà molto importante la figura di Ecate, che è,
sì,
una divinità appunto legata alla stregoneria, e che vogliono far presente come in realtà già nell'antica Grecia fossero stati messi i semi di quella stregoneria che poi viene celebrata durante poi il corso della storia, ma che nasce lì come tante altre cose.
Parlano anche delle dimensioni del team di sviluppo, che lo ricordiamo, insomma, ha sede a San Francisco, che è un po' cresciuto perché include per Hades 2 tutti i 7 membri originali del team che avevano appunto dato i natali al primo Hades, ma
no,
a Bastion, scusami.
Pensate, in 7 hanno creato Bastion, cioè,
esatto,
una cosa incredibile.
Ma adesso ci sono poco più di una ventina di persone che stanno lavorando, insomma, a Hades 2. Una questione, secondo me, un pochino particolare è legata al fatto che il gioco tornerà, cioè uscirà nel 2023 in early access, quindi seguirà di nuovo l'iter del primo capitolo, che al primo capitolo è servito tantissimo.
Benissimo.
Però secondo me nel momento in cui sviluppi un sequel e hai già il know-how, le capacità tecniche, le competenze anche per strutturare un roguelike che prima non erano assolutamente scontate perché non l'avevi mai fatto.
Ma e quindi fra, ma quel riscontro che hai avuto di critica, di pubblico, eccetera, adesso riparti da lì, prenditi qualche rischio. No?
Esatto, prenditi qualche rischio. A me non è piaciuto molto che arrivi l'early access nel 2023, avrei preferito un'uscita classica. Invece loro dicono che comunque il feedback del pubblico è fondamentale. A questo punto la mia speranza è quella che ci mettano degli elementi così nuovi, inediti, diversi.
Te la butto lì, alla Darkest Dungeon 2, che è una roba in early access che ha cambiato tutto.
Certo,
secondo me meno da come si è visto, non credo.
Sì,
però.
Anche secondo me un po' meno, però magari se ci sono degli elementi proprio da testare da capire come risuonano nel pubblico, allora ci potrebbe stare. Quindi comunque aspettiamo e scopriremo che succederà.
Early access su PC, sia su Steam che su Epic Games Store, come avevano già fatto per l'originale. Ultima cosa, non c'è una data né di lancio dell'early access, che sarà a questo punto nel corso 2023, secondo me anche magari un pochino inoltrato. Non c'è una data di pubblicazione effettiva, immagino che almeno un annetto di early access lo possa fare tutto. E aggiungiamo che dicono che hanno iniziato a lavorarci all'inizio del 2021,
sì.
Secondo me anche questa è un'indicazione di tempo che dà un'idea di quello che potrebbe essere poi il percorso a livello di sviluppo del gioco.
Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Noi torniamo domani con l'attualità videoludica. Ricordatevi che se volete supportare questo progetto c'è sempre la possibilità di abbonarvi o anche solo quella di lasciare una recensione in tutte le piattaforme in cui pubblichiamo il podcast. Grazie!